Prego di accomodarvi, continuiamo questo nostro percorso dedicato al mondo del corporate nell'ambito di questo 13° Leadership Forum. Abbiamo ora oggi una tavola organizzata da Assilea. Il titolo della tavola rotonda è Leasing nella valorizzazione delle risorse territoriali e agenti e mediatori a supporto delle PMI di successo. Io inviterei sul palco il dottor Luigi Macchiola, che è il direttore generale di Assilea, per l'inizio della tavola rotonda. Grazie.
Bene, buongiorno a tutti. Mi presento, sono Luigi Macchiola, sono il direttore generale di Assilea. Intanto volevo ringraziarvi per essere qua. Oggi parleremo di reti, parleremo di agenti, parleremo di professionalità sul territorio vicino alle imprese. Cercheremo di sviluppare con chi è sul palco un po' di esperienze da mettere a fattor comune e presenteremo anche qualche case history, magari con qualche imprenditore che ci racconta la sua storia. Io da direttore generale di Assilea provo a fare una piccola cornice su quello che sta succedendo e quelle che sono le opportunità e il mercato. Intanto noi abbiamo un mercato, e voi lo sapete molto bene, che cambia sotto i nostri occhi in maniera molto veloce. Un mercato che cambia dalla domanda, cambia dalle richieste che arrivano soprattutto fortemente condizionanti dai giovani, dai quelli che vengono chiamati millennial, che oggi chiedono cose nuove. Ma cose nuove le chiedono anche le imprese, perché i modelli industriali sul territorio cambiano. Non abbiamo più storie lunghe, 20 anni, di modelli organizzativi dentro le imprese, ma di continui adattamenti a un mercato che cambia, a filiere che cambiano e anche equilibri economici industriali che cambiano sul territorio. Questo vuol dire che le nostre attività, quelle di fare lease, si devono adattare a questi cambiamenti e purtroppo le nostre strutture, le strutture delle nostre società di leasing, principalmente quelle inserite all'interno dei gruppi bancari, hanno grandi difficoltà ad organizzarsi e a rispondere in maniera adeguata a questo mercato. Un pochino più veloci nell'adattamento sono le società, tra virgolette, private, quelle che hanno meno orpelli e palle al piede da portarsi dietro in questa avventura imprenditoriale. Ricordo, e voi sapete molto bene, che sono spariti migliaia di sportelli bancari sul territorio ed altri ne spariranno. Gli annunci delle ultime ore li avete letti anche voi. Allora domandiamoci, ma come facciamo ad arrivare alla forza dell'investimento dell'ISA agli imprenditori, soprattutto i piccoli imprenditori, che erano quelli che sono da 1 a 9 dipendenti o da 9 a 20, che sono il 75%, dice Confindustria, del nostro territorio, del nostro terreno industriale. Dobbiamo porci e metterci un po' in discussione. Bene, io credo, e la faccio veramente corta, che la chiave di volta è quella degli agenti in attività finanziaria sul territorio, perché hanno una grande forza. La forza dell'esperienza, una grande professionalità, una motivazione molto forte, che è quella del proprio portafoglio, chiamiamola così, di vivere ogni giorno l'attività per portare avanti le proprie imprese, una conoscenza degli imprenditori, sono radicati sul territorio. Oggi le nostre strutture bancarie, la conoscenza del territorio, non ce l'hanno più. Quella che era la forza delle banche 20 anni fa oggi è completamente sparita, non sta a me giudicare perché, vengo da quel mondo, lo conosco molto bene, ci ho passato solo 38 anni, quindi qualcosina conosco. Però è un mercato diverso, è un mercato che si propone in maniera completamente anomala rispetto a quelle che erano le regole generali. Quindi partiamo da questo presupposto e cerchiamo di capire l'importanza del ruolo degli agenti in attività finanziarie e dei mediatori creditizi. Partirei da una piccola presentazione che chiederei a voi di fare di voi stessi, per poi magari vi solleciterò con qualche domanda. Voglio fare però, voglio cogliere questa opportunità per lanciarvi un prodotto, un progetto che noi abbiamo startato il 5 di dicembre, l'IS News, che è il primo quotidiano completamente online dove tutto il mondo del leasing può pubblicare. Quindi è a disposizione di tutto il mondo del leasing. Se scaricate l'app sui vostri device, da Apple Store o da non so che telefonino avete, voi ogni giorno entrate online su un caricamento di informazioni in tempo reale. Quindi troverete le informazioni del leasing, quindi tutti gli associati che scrivono di lease, ma anche tutti coloro che pubblicano una serie di informazioni legate comunque al nostro mondo. Quindi ci trovate Confindustria che scrive, gli ordini dei dottori commercialisti che scrivono, ci trovate associazioni vicino a noi che pubblicano ogni giorno dati che ci interessano particolarmente sullo strumentale, sull'auto, sull'immobiliare, temi che noi conosciamo. E ci sono anche tutta una serie di documenti in originale su questo quotidiano che potete scaricare direttamente in originale e farne l'uso che credete. È uno strumento aperto a tutti, non solo agli operatori, ma aperto a tutto il mondo. Quindi chiunque in maniera consapevole o inconsapevole atterra sul mondo di lease può acquisire una serie di informazioni. Quindi credo che sia uno strumento che vada usato, uno strumento che ci serve, ci servirà per l'IS, ma può servire a tutti. Quindi spingo anche, appena nato, spingiamo anche tutti i nostri collaboratori a utilizzarlo, perché gran parte anche della nostra comunicazione e dei nostri studi passeranno anche da questa app. E inoltre, oltre ad avere video ed altro, può essere utilizzato per dirette streaming, quindi alla bisogna i nostri associati possono mandare un evento dell'associazione in streaming se lo ritengono necessario. Non lo faremo sicuramente con l'IS 2020, che è il nostro appuntamento annuale al Sole 24 Ore nei due giorni, che quest'anno avrà anche una novità, nel senso che ai due giorni avrà anche l'assemblea, collegata anche all'assemblea della nostra associazione, quindi sarà un mettere insieme il nostro mondo in maniera più forte e più decisa, assemblea più due giorni di dibattito. Detto ciò, mi chiedo, chiederei a chi è seduto sul palco di velocemente presentarci e poi vi faccio qualche domanda.
Allora, grazie direttore, buongiorno a tutti, sono Nicola Iaccarino e sono l'amministratore di Puffin Leasing, agente in attività finanziaria, e operiamo nel mondo del leasing ormai dal 1981. Siamo partiti come società di leasing, eravamo una società di leasing, poi abbiamo iniziato l'attività di intermediazione con più società e dal dicembre dello scorso anno siamo agenti per l'Italia di Alba Leasing.
Buongiorno a tutti, io sono Angelo Abelli, sono il direttore mercato di Alba Leasing e quindi rappresento continuità rispetto a quanto appena affermato dall'amico Nicola Iaccarino. Sono qua anche per rappresentarvi quelle che potrebbero essere delle esperienze di vita vissuta in ambito di relazione agenziale, essendo nati noi con delle caratteristiche che invece riguardavano principalmente un'attività di distribuzione riservata in maniera esclusiva alle banche fino a poco tempo fa.
Buongiorno a tutti, sono Massimo Costacurta, amministratore di Ottofin, mediatore creditizio. Anch'io ho circa 30 anni di attività, iniziato prima come agente in attività finanziaria, poi per opportunità ho preferito spostarmi come mediatore creditizio per seguire il cliente con una pluralità di prodotti.
Buongiorno a tutti, sono Chiara Palermo e sono la responsabile delle relazioni istituzionali di Assilea.
Sono Andrea Barone, agente in attività finanziaria per Montepaschi Leasing e Factoring. Lavoro in questo settore da 20 anni e da più di 10 anni faccio l'agente.
Buongiorno, sono Nicola Bruni, amministratore unico della DBS Servizi Finanziari. Siamo agenti di Selma BPM Leasing dal 2007, sono nel settore dall'80 e questo è tutto.
Grazie. Allora, Cominciamo questa cosa, approfondire un po' l'argomento che ho evocato. L'importanza dell'agente, del mediatore in attività finanziaria sul territorio, la conoscenza del territorio. Poi presenteremo anche qualche case history, ma sviluppiamo un po' questo tema dal punto di vista della vostra esperienza. Partiamo magari prima da Alba Lead, che comunque ha una serie di agenti sul territorio, ha un'esperienza maturata, e quindi sentiamo la voce di chi utilizza gli agenti sul territorio per. Sentiamo cosa ne pensa.
Perfetto, ringrazio il direttore per questo, per questa opportunità. Posso fare una breve introduzione? Siamo come Alba Leasing molto piacevolmente coinvolti nella presenza su questo palco oggi, perché all'inizio non vi nascondo che è stata un po' una sorpresa l'essere stati convocati, perché come ricordavo prima noi siamo nati esattamente 10 anni fa come Alba Leasing, con un mandato di distribuzione esclusivamente rivolto non solo al ceto bancario ma al ceto bancario azionista. Abbiamo saputo poi evolverci nel tempo, in primis osservando quello che il mondo ci proponeva, secondariamente cercando di fare i nostri arricchimenti informativi e culturali rinvenienti da quello che il mondo ci dava come evidenza di sviluppo, e abbiamo quindi provato ad approcciare il mondo della intermediazione alternativa a quella bancaria guardandolo con un percorso di avvicinamento il più schietto e oggettivo possibile. Ci sono stati momenti della recente storia che hanno attestato il fatto che la distribuzione all'inizio degli anni 2000 era una distribuzione in ambito prodotto leasing in cui il coinvolgimento delle attività agenziali era per lo più prevalente a discapito della distribuzione bancaria. Poi c'è stato un momento che ha coinciso con i meccanismi del famoso credit crunch, quando non c'era liquidità nel mondo, in cui si è drammaticamente invertito il rapporto in relazione alla composizione del mercato in tema di segnalatori originator, quindi le banche la facevano da padrone. Oggi si sta riassestando ulteriormente il mondo del distribuito leasing. Perché? Perché le istituzioni finanziarie tipo Alba Leasing si sono resi conto che esiste un valore reale nell'utilizzo delle reti che siano reti di intermediazione e quindi di mediazione creditizia piuttosto che non di attività agenziale. Noi come Alba, se posso rappresentare in 3 minuti il nostro case history, abbiamo appunto sviluppato un percorso di avvicinamento che ha portato 3 anni fa ad incorporare nella nostra attività distributiva un paio, 3 filiere di network di mediazione creditizia, fino poi a sfociare in una formalizzazione di un rapporto di agenzia con l'amico Nicola Iaccarino. E sottolineo il fatto del valore della parola amico, perché noi abbiamo sviluppato questo percorso di avvicinamento basandoci sull'osservazione reciproca e sull'aspetto di sedimentazione della relazione fiduciaria, perché siamo fondamentalmente convinti che il mercato oggi è un mercato povero da un punto di vista di redditività, per cui se impoveriamo la redditività con un aspetto qualitativo non eccellente, verosimilmente il valore lo disperdiamo anziché accumularlo. Quindi oggi di fatto distribuiamo, per darvi un senso di dimensione, circa il 20% del nostro fare, per cui 300 milioni con reti di mediazione creditizia barra agenzia. Qual è stata la nostra esperienza in questi primi 3 anni di frequentazione di queste reti? Prima di tutto io dico che in casa nostra hanno rappresentato un grande stimolo, uno stimolo verso un miglioramento dell'efficienza e verso una valutazione di maggior velocità di reazione nei confronti di quello che il mercato ci sta chiedendo. Noi avevamo già sedimentato 4 anni fa delle valutazioni che ci hanno portato a dichiarare una grande fiducia nei confronti di quello che sarà l'evoluzione del mondo, nel particolare del mondo digitale. Noi confidiamo e è una fiducia che confermiamo ogni anno con una dimensione di investimenti attorno ai 5 milioni di euro, che il mondo del digitale in qualche maniera non è vero che spersonalizzerà il rapporto di relazione, ma lo rafforzerà, ma devi essere pronto per coglierlo e per cercare di utilizzare quelli che sono gli effettivi migliori potenziali. Poi ci siamo resi conto anche di un'altra cosa, che l'aspetto qualitativo rappresentato dal presentato di queste reti è un aspetto qualitativo che nulla ha da invidiare all'aspetto qualitativo dei business presentato dalle banche.
Anzi, questo... posso dirti che nella mia precedente vita,
mi collega,
quando facevo, rafforzo il tuo concetto, nel senso quando facevo un altro mestiere, quindi gestivo una società di leasing e factory, e tu sai che io ho spinto molto sulla rete delle agenzie, abbiamo verificato che la qualità o al contrario la difettosità del portafoglio riveniente dal agenti in attività finanziaria era nettamente superiore in termini qualitativi, perché per professionalità, per conoscenza del prodotto, per la qualità nel fare un prodotto tailor made sull'esigenza dell'impresa, era nettamente superiore a quelle che venivano prodotte dalla banca stessa. Quindi questo dimostrava che radicarsi sul territorio, conoscenza dei modelli industriali, conoscenza degli imprenditori, arricchisce il processo dell'elaborazione del merito creditizio.
Questo ovviamente è fondamentalmente corretto. Io mi permetto di aggiungere solo una cosa, che poi ognuno di noi deve fare i conti anche con la propria storia.
È chiaro.
E la nostra storia ci imponeva un obbligo di attenzione rispetto a questa evoluzione, che più che un'evoluzione per noi è stata una vera rivoluzione. Ma sono oggi qua orgoglioso di dire che, essendo tra l'altro tra i fautori della proposta di evoluzione, siamo oggi nella situazione perfetta per poter dire: abbiamo fatto una grande cosa, abbiamo fatto una cosa utile, e una cosa di cui ne ha beneficiato non soltanto l'estensione del business a chi è stato coinvolto ex novo, ma anche in termini di miglior fruizione dei servizi da noi rilasciati su altri fronti di distribuzione, nel particolare i fronti di distribuzione bancaria.
Grazie. Vediamo, scusa, vado perché sennò il tempo ci stringe, vediamo se è dello stesso parere poi chi è sul mercato per tuo conto, quindi a Nicola Iaccarino.
Non posso essere d'accordo, ovviamente, ne va della mia sopravvivenza. No, devo dire, intanto non è per piaggeria, ma il dottor... carissimo amico Angelo Abelli ci ha supportato sin dall'inizio. Abbiamo condiviso un percorso di conoscenza che è stato tra l'altro un avvicinamento, prima sotto attraverso la mediazione creditizia, che poi è sfociata in questo mandato di agenzia, ed è assolutamente tutto vero. Diciamo che noi, essendo presenti sul mercato, ma essendo presenti, ahimè, nel nostro caso da qualcosa come 38 anni, non abbiamo difficoltà a presidiare il territorio, abbiamo difficoltà a incontrare l'imprenditore, a incontrare la seconda generazione imprenditore, a conoscere la famosa storia, sto benedetto storytelling che ormai ci perprime un po' tutti, ma in realtà conosciamo le aziende, nonostante facciamo della nostra attività, il nostro claim è fiducia, valore e formazione, ma fondamentalmente l'attività si estrinseca in un rapporto di fiducia sia nei confronti della mandante, dobbiamo avere le capacità di fare una puntuale e attenta analisi del credito, proporre a business affari in linea con quelle che sono le politiche del credito e le strategie dell'azienda, e creare valore significa riuscire poi a intercettare le operazioni che possono essere pianificate e viste nel medio lungo, quindi affiancare gli imprenditori. E siamo in questo, devo dire, facciamo sicuramente la differenza. Intanto non dico che operiamo quasi H24, ma insomma siamo molto disponibili, i nostri telefonini squillano e rispondiamo
sempre,
rispondiamo sempre, tranne il sabato e la domenica, dove inibisco chiunque dal contattarmi, ma la verità è che siamo veramente molto disponibili, ma non per far, diciamo, per essere così semplicemente disponibili, siamo disponibili a fornire informazioni, noi siamo fornitori di informazioni qualificate. Questo ci contraddistingue rispetto ad altri canali. Peraltro ci sono strutture agenziali che sono dimensionate con specifiche divisioni, quindi specifiche competenze. Noi abbiamo una divisione che segue il mondo dell'energia, una divisione che segue l'healthcare, quindi conoscere quei mercati significa riuscire a dialogare col fornitore, ci sediamo col fornitore e stabiliamo delle partnership col fornitore partendo dalla tipologia dei prodotti, facciamo l'analisi tecnica, condividiamo questa tipologia di informazione con il nostro ufficio tecnico della direzione, lo condividiamo le informazioni con la parte creditizia e disegniamo dei prodotti che siano veramente tailor-made, che sia il leasing finanziario o del nascente leasing operativo. Quindi dobbiamo immaginare degli scenari sicuramente che vanno verso la clientela.
Ecco, ti faccio questa domanda, poi la dottoressa Palermo ci dirà un po' le possibili novità, usiamo formule dubitative perché fino al 24 dicembre credo che non avremo le palle ferme, ma dovremo giocare una partita. Però sul tema degli incentivi alle imprese, ecco, te che sei sul territorio, trovi che le informazioni arrivano alle imprese, alle piccole imprese, a quelle imprese a cui mi riferivo all'inizio del nostro discorso, o siete gli unici che riuscite, come dire, a portare dentro le imprese la possibilità di fare business portandosi a casa anche delle agevolazioni? Arrivano le informazioni secondo voi?
Quindi dotti dicono, la ringrazio per la domanda, direttore, perché effettivamente il tema, diciamo, racconto questo che per dare la misura di quello che succede normalmente a un cliente che entra in banca, che chiede degli incentivi, il credito d'imposta piuttosto che la Sabatini, piuttosto forse la Sabatini qualcuno in banca la sentita nominare, 4.0, insomma tutti questi meccanismi di incentivazione, la banca dice no, ma lascia stare, facciamo un bel chirografario, non ti preoccupare. Quindi assolutamente sì, siamo fornitori di informazioni anche in questo campo, facciamo educazione alla clientela, riusciamo a intercettare facciamo partnership con i commercialisti, facciamo corsi di formazione, quindi sono tutti elementi che fanno sì che la nostra professionalità possa essere diffusa, questa expertise che abbiamo la mettiamo a fattor comune con la clientela e lo facciamo quotidianamente, perché poi il valore aggiunto della gente, che non è che incontra un cliente di tanto in tanto, incontriamo clienti praticamente tutti i giorni a tutte le ore e siamo alla N, cioè ci tocca fare anche 4-5 incontri, ma sono incontri accrescitivi, nel senso che veramente riusciamo a far comprendere le opportunità ai clienti. Questo ci consente di essere vincenti rispetto alle altre reti.
Grazie. Sentiamo adesso un'altra parte del mercato.
Ma non è che sia tanto differente dall'altra, cioè essere mediatore creditizio piuttosto che agenti in attività finanziaria, perché quello che ha esposto Nicola penso che abbia detto tutto quello che riguarda il mercato in Italia del leasing e come viene venduto.
Ma scusa, una domanda provocatoria, ma ti senti un operatore di serie B?
Assolutamente no. Perché? Perché comunque nei confronti del cliente andiamo a fare consulenza. Magari non vai a vendere un prodotto che è unico perché lui rappresentando un monomandato, quelli sono i prodotti che può vendere, poi che siano completi o meno completi non sta a me giudicare, uno poi deve fare delle scelte nel suo percorso. Fare mediatore creditizio ti consente di dare una pluralità di prodotti e quindi magari fare un vestito su misura al cliente per le necessità che ha.
E la tua esperienza coincide con...
Vorrei fare una premessa, io ho fatto in 30 anni di attività, sono sempre stato un agente in attività.
Lo so bene.
Quindi ho fatto tutti quanti questi passaggi e ritengo che oggi la scelta fatta da Alba sia veramente interessante e che possa dare un maggior sviluppo anche nel nostro comparto, perché essere vicini alla gente e la gente essere vicini alla società Elise vuol dire un continuo scambio di informazioni, di formazione e di tutta una serie di aspetti che solo vivendo quotidianamente riesci a trasmettere, altrimenti ecco, questa è l'unica cosa che mi sento in serie B, che quando fai il mediatore creditizio devi presentare una pratica, non hai dall'altra parte non hai una persona che ti conosce e sa come stai, cosa gli stai presentando e che tipo di passaggi hai fatto per arrivare
Ma secondo te il rapporto con l'imprenditore, tu mi dici comunque noi siamo molto simili nell'attività, ci differenzia il fatto che abbiamo prodotti diversi o più prodotti rispetto a un agente in attività finanziaria, ma secondo te il rapporto comunque con l'imprenditore a cui stai vicino, che segui e comunque in qualche modo sei di appoggio su un business, su una crescita imprenditoriale, su una scelta di investimento, rimane consolidato nel tempo allo stesso modo?
Ma per rimanere consolidato bisogna fare anche determinati passaggi.
Ci dici quali sono secondo
te? Io ad ogni cliente almeno una volta al mese mando formazione e informazione, non faccio vendita di prodotti, quindi qualsiasi, prima parlavamo di leggi speciali piuttosto che agevolazioni, noi mandiamo questa formazione, questa informazione perché riteniamo importante, quindi quando sei vicino al cliente che gli dai dei valori aggiunti si ricorda e ti identifica come un consulente di quel dell'ISIN. Ecco. Per questo che si mantiene costante il rapporto. Poi naturalmente se fai una bella operazione e gli dai soddisfazione al cliente è logico che si ricorda e ti richiama ogni qualvolta che bisogna.
Ti faccio una domanda che poi ribalto anche su Nicola. In questo rapporto con l'imprenditore pesa più sul piatto della bilancia il prezzo o la consulenza o la vicinanza?
Allora, sulle piccole operazioni, diciamo, io le chiamo le operazioni da banco, conta il prezzo. Sulle operazioni un po' strutturate il cliente guarda la consulenza, guarda la chiusura dell'operazione, questa è fondamentale.
Ne pensi allo stesso modo?
Sì, c'è un fattore che secondo me poi amplifica il tutto, sicuramente la competenza è il fattore determinante, quindi che sia la piccola o la grande operazione, la competenza è il fattore discriminante, ma c'è il fattore più importante di tutti, è il tempo. Noi riusciamo e dobbiamo riuscire sempre ad essere i centrometristi dell'operazione, perché che sia un'operazione dall'autovettura, orgasmo d'autovettura, piuttosto che un impianto o piuttosto che una macchina da stampa, i clienti si riducono sempre all'ultimo e poi si aspettano da noi dei miracoli. Quindi in questo bisogna essere strutturati, bisogna avere delle capacità tecniche e competenze importanti e bisogna avere alle spalle una società di leasing che ha un percorso, un processo ben tracciato in modo tale da riuscire a raggiungere la meta in tempi brevi.
Un'ultima domanda veloce, poi passiamo all'altra parte del palco. 10-15 anni fa, quando insomma, ho fatto un po' di esperienza all'estero, e 15 anni fa, e ho visto una struttura organizzativa sul territorio molto più outsourcata rispetto a quella italiana, e quindi ho potuto osservare in Belgio piuttosto che in Francia, piuttosto che in Olanda, una serie di organizzazioni sul territorio che venivano chiamate, se vuoi la definisco, come filiali a costo variabile, cioè filiali che non erano filiali della banca, erano delle filiali dove fuori c'era un'insegna della banca, dentro c'erano una serie di strumentazioni e di dotazioni della banca, governance, policy, eccetera, tutti della banca, ma la struttura, la filiale, era di un manager esterno, quindi o un agente in attività finanziaria che si preoccupava di ovviamente rispettare policy, governance e quant'altro, pagare le persone, i suoi collaboratori che lo assistevano nella filiale e sviluppare per conto della banca, della proprietaria del marco, tutte le attività. Io ci avevo in testa questa roba quando per la prima volta ho cominciato a organizzare la rete degli agenti di Montepaschi Leasing, pensando nel tempo a fare questo tipo di passaggio, non perché bravo ma perché l'avevo visto da un'altra parte. Devo dire che piano piano ci si sta arrivando, nel senso che a voi agenti sono demandati un sacco di compiti, oggi voi stipulate, pagate, fate tante robe. Il passaggio a filiale a costo variabile mi sembra ormai molto vicino. Come la vede un agente in attività finanziaria e come la vede un capo azienda, come può essere chi è vicino a te?
Sì, effettivamente diciamo quella è un'esperienza che noi abbiamo già immaginato in passato, infatti siamo nati con una tipologia di service a tutto tondo nella nostra esperienza lavorativa precedente, che poi è durata 24-25 anni con la nostra precedente mandante, e eravamo strutturati in maniera totale, quindi dall'attività di selezione clientela, segmentazione, hunting, proposta commerciale, struttura crediti, quindi preparazione della delibera, stipula, pagamento, back office, fino ad avere procure per importi anche rotondi, fino all'attività di vendita dei cespiti a fine locazione. Quindi sostanzialmente eravamo una società di leasing dove la mandante faceva solo fatturazione.
Quindi mi stai dicendo sì?
Assolutamente sì, ma quello è un elemento di grande forza che ci consentirebbe e ci consente intanto di fare la differenza rispetto al canale bancario.
E la banca la pensa allo stesso modo?
Direi che per logica sì. Se guardiamo, due sono i grandi driver che ci hanno portato, sto parlando dell'esperienza mia perché non posso pretendere di interpretare le sapienze del mondo, alla scelta di utilizzare le reti terze. Primo, di fatto arrivare su quel perimetro di clientela che sappiamo che storicamente non interloquisce con altri canali. Perché? Perché proprio quell'insieme di competenze, di assistenza, di disponibilità che forniscono le reti terze degli intermediari, il canale bancario non riesce a confermarle. Secondo, per rendere in effetti variabili dei costi fissi sostenuti per effettuare l'attività di distribuzione, per cui non nascondiamo nulla se anticipiamo il fatto che stiamo cercando di dare corpo ad un progetto che vede in effetti un rapporto di relazione bancaria canalizzato sulla struttura agenziale, proprio per arrivare all'ottimizzo della creazione del valore nostro, perché esternalizziamo, la banca perché trova maggiore efficienza, la gente perché trova ragione a suo futuro.
Grazie. È un dato di fatto che un po' tutti stanno cominciando a riposizionarsi sul mondo degli agenti in attività finanziaria o comunque delle figure che si muovono sul territorio. Oggi abbiamo in sala il nuovo responsabile della rete agenti di Credem, ne fresco di nomina, che ha un compito di costruire una rete di agenti sul territorio nazionale. Quindi, come vedete, anche Credem si sta... ha deciso di spingere su un modello organizzativo che in qualche modo, come dico, vada a sostituirsi a non presenze sul territorio, che sono l'evidenza dei fatti di un modello bancario che chiaramente sta ridisegnando futuri e scenari diversi senza la presenza territoriale o comunque una presenza territoriale bassa. Detto ciò, adesso vorrei passare all'altra parte delle esperienze, ci racconteranno un po' di cose. Ce la racconteranno anche da un punto di vista, come dire, del lavoro che fanno nel cercare di far sfruttare anche incentivi economici agli imprenditori o comunque a ottimizzare il pacchetto finanziario. Prima però magari se la dottoressa Palermo ci racconta velocemente, sì, quello che sta succedendo in questi giorni,
allora,
e che è costretta a seguire tutte le sere fino a mezzanotte per vedere gli emendamenti, se passano o non passano.
Esatto. Allora, innanzitutto un tema che ritroviamo nella legge di bilancio, ma che in realtà viene dall'alto, viene dalla comunità europea, è il tema del Green New Deal, perché di fatto l'orientamento che dovrebbe portare a un mercato di agenzie sempre più ampio per il mondo bancario nasce anche all'esigenza di fare sempre in più le imprese degli investimenti cosiddetti green, a basso impatto ambientale. E voi che lavorate in questo settore capite bene che chi sta allo sportello bancario a volte neanche sa qual è il bene che l'imprenditore vuole acquistare, chi invece opera con le società di leasing ha molta più conoscenza di qual è il progetto di investimento che ha l'impresa e riesce a dare anche i suggerimenti giusti. Sono stata la scorsa settimana in Commissione europea e parlando attraverso alcuni esponenti della Commissione, l'unico rischio che si corre del Green New Deal e quindi degli investimenti verdi è quello che diventi una sorta di moda. Allora, compito della Commissione europea è dare delle linee di indirizzo ben precise e esatte nel considerare quali sono gli investimenti sostenibili e quali invece non sono investimenti sostenibili. Facendo però attenzione a una cosa, non dobbiamo per gli investimenti, e questo è il messaggio che ha dato la Commissione europea, dobbiamo sicuramente spingere verso gli investimenti sostenibili, però non dobbiamo lasciare perdere di vista quelli che sono invece gli investimenti ordinari di cui gli imprenditori di fatto hanno bisogno. Nella nostra realtà pensiamo all'iperammortamento o il superammortamento. In un certo momento si era detto basta con il superammortamento, dobbiamo fare tutti investimenti verso il 4.0, ma sappiamo ahimè che c'è un'Italia, soprattutto l'Italia del Mezzogiorno, che ha ancora fortemente bisogno di quelli che sono gli investimenti dati con il superammortamento, quindi degli investimenti che non sono a così alto contenuto tecnologico. In considerazione di questo scendiamo nella nostra realtà e vi dico soltanto tre possibili novità che ritroveremo nella legge di bilancio. Per il mondo del leasing, ma anche per il mondo bancario, uno degli incentivi più utilizzati è quello della Nuova Sabatini. Ne abbiamo parlato prima, Nuova Sabatini è forse uno di quegli incentivi che l'imprenditore più conosce. E quindi c'era tutto il tema, sapete che ogni anno la Nuova Sabatini finiscono di fatto i fondi, siamo un po' agli sgoccioli, si pensa che a gennaio sarà la chiusura dello sportello della Nuova Sabatini, quindi ogni legge di bilancio rincorriamo i nostri onorevoli chiedendo per favore di rinnovare, ovviamente noi Confindustria piuttosto che le altre associazioni di categoria, di rinnovare la Nuova Sabatini proprio perché ha avuto un enorme successo. Quindi sappiamo che la Nuova Sabatini è prevista in legge di bilancio, già nella prima bozza bollinata e già nel DEF che è stata mandata alla Commissione europea la proroga di quello che il pacchetto impresa 4.0 è prevista, e due saranno le novità rilevanti di quello che è il decreto cosiddetto beni strumentali. Allora, una prima novità rilevante riguarda i cosiddetti investimenti per le piccole imprese 4.0 del Mezzogiorno, ovvero verrà previsto un contributo ulteriormente incrementato rispetto al contributo precedente maggiorato del 30%, il 3,275% del contributo, ne verrà previsto un contributo ulteriormente maggiorato per le microimprese, micro e piccole imprese del Mezzogiorno che fanno investimenti in 4.0. Come sempre accade, è prevista però una clausola di salvaguardia, ovvero se le imprese del Mezzogiorno non usufruiranno di questi fondi, i fondi verranno riutilizzati per la Sabatini sia ordinaria che 4.0. Un'altra novità che ci sarà in legge di bilancio riguarda proprio gli investimenti sostenibili, ovvero il 25% delle risorse, parliamo di stanziamenti di 540 milioni di euro previsti per i 5 anni, il 25% di queste risorse verrà tenuto per gli investimenti cosiddetti green, quindi per quelle apparecchiature che rendono tutto il sistema imprenditoriale più sostenibile. E ovviamente anche in questo caso è prevista comunque una clausola di salvaguardia con un reinvestimento eventualmente nelle risorse oggi possibili nel caso in cui non vengano utilizzate. Capite bene, proprio perché parlare di investimenti green è un concetto generalissimo, si aspetta una qualche indicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di quali sono i criteri che devono essere tenuti in considerazione per considerare questi investimenti come investimenti green. Altra novità molto importante riguarda la novità del superammortamento e del libero ammortamento. Come Assilea abbiamo partecipato a un tavolo di lavoro organizzato dal Ministro dello Sviluppo Economico in cui è stato presentato il cosiddetto progetto Impresa 4.0. Perché sono stati proiettati dei dati che dimostrano come da un iniziale utilizzo massivo della misura sia dell'iper che del superammortamento, soprattutto dell'iperammortamento, c'è stato di fatto negli ultimi anni un decremento e un calo dell'utilizzo di queste misure. Secondo noi come associazione in realtà il calo nasce principalmente dal fatto che bisognerebbe appunto fare più assistenza soprattutto alle piccole imprese di quello che è lo strumento del libero ammortamento, perché non tutte le piccole imprese di fatto lo conoscono. Invece il Ministero ha ritenuto opportuno che era proprio lo strumento che in qualche modo andava cambiato e andava modificato, e ritiene che con le novità che si porteranno in legge di bilancio, ovvero quello di trasformare il superammortamento e l'iperammortamento in un credito d'imposta, si incrementerà del 40% le imprese che potranno usufruire di questo beneficio. Quindi di fatto che cosa succederà? Succederà che il superammortamento a cui siamo abituati scomparirà, ci sarà un credito d'imposta che verrà calcolato sul 6% del costo del bene, il costo del bene, scusate, nei confronti dell'impresa, fino a un massimo di investimento pari a 2 milioni e mezzo di euro. Dall'altro lato, stessa cosa avverrà per l'iperammortamento. Anche l'iperammortamento si trasformerà in un credito d'imposta. Ci saranno degli scaglioni che saranno del 40 e del 20% per quanto riguarda quei beni appartenenti alla categoria dell'allegato A, e che invece saranno, scusatemi, lo leggo perché non ricordo a volte tutti i numeri a memoria, del 15% per quanto riguarda i beni che apparteranno alla cosiddetta categoria B degli allegati B, che sono più che altro i software o tutto ciò che è considerato come immateriale. Vi dico già che c'è un grosso limite di questa norma, che è quella del periodo in cui è possibile usufruire di questo credito d'imposta, perché il credito d'imposta dovrà essere spalmato in 5 anni sia per il superammortamento sia che per l'iperammortamento per la categoria di beni A, e invece per la categoria dell'allegato B verrà spalmato in 3 anni. Questo può essere un limite soprattutto per il leasing finanziario, perché sapete bene che nel leasing finanziario si deduce per la metà del periodo di ammortamento, quindi in media i contratti dei beni strumentali hanno una durata di 5 anni, quindi vuol dire che l'imprenditore riesce a dedurre in 2 anni e mezzo il costo appunto di cui ha acquistato il bene. Questo non potrà accadere con la nuova formulazione del credito d'imposta, perché il credito d'imposta dovrà obbligatoriamente essere splittato in 5 anni o in 3 anni. Il credito d'imposta, prevedendo di fatto un incremento del 40% delle imprese che ne potranno usufruire, necessita comunque di una copertura di costi. Ecco perché c'è una diatriba interna tra Ministero dello Sviluppo Economico, che assolutamente vuole questa riforma, e soprattutto la Ragioneria dello Stato, perché in Italia funziona che tu proponi qualcosa che prevede un incremento solo se hai dei soldi da stanziare che ti vanno a coprire. Questi soldi ancora non sono stati completamente trovati, però proprio alla luce del fatto che l'hanno quasi fatto diventare un po' come un messaggio politico, si ritiene che probabilmente di fatto passerà questa nuova formulazione proposta dal ministro Patuanelli. Vi dico un'ultima cosa che riguarda un altro tema che ha molto toccato noi del leasing, ma anche molto la stampa, che è la tematica legata al cosiddetto fringe benefit, perché inizialmente si era detto che la tassa sulle auto aziendali doveva subire un grosso incremento quando l'auto veniva utilizzata a uso promiscuo. Abbiamo partecipato assieme al direttore con Confindustria in una riunione dove c'erano i più alti esponenti ministeriali per far capire che in realtà era veramente, in questo periodo di crisi economica che di fatto stiamo continuando a vivere, era un grosso problema, perché ormai l'auto aziendale è diventata anche parte dello stipendio di chi di fatto utilizza l'auto per fini anche lavorativi. Allora, in considerazione delle varie note anche come associazione abbiamo mandato assieme alle associazioni confindustriali ai diversi ministeri, è stata modificata la norma. Dovete sapere che in Italia siamo l'unico paese a non avere una norma sul fringe benefit che si basa sull'impatto ambientale delle emissioni di CO2 delle auto. Quindi effettivamente, parlando di Green New Deal, in qualche modo l'Italia si sarebbe prima o poi dovuta adeguare, forse non era il momento giusto, però era opportuno che lo si facesse, e quindi sono state previste 4 diverse categorie di tassazioni che vanno da una categoria del 25%, che è la minima quando abbiamo delle emissioni fino a 60 grammi per chilometri, a 30, 40 e 50% quando superano i 190 CO2 per chilometro. Sicuramente questa è stata una conquista, perché non era così scontato. Adesso bisognerà capire quali sono gli impatti, soprattutto per il nostro settore, considerando però che anche nel leasing si assiste a un incremento sempre maggiore di immatricolato di auto elettriche o plug-in.
Grazie, ti chiedo solo una cortesia. Inizialmente in quella famosa riunione si parlava di incentivi su base triennale, questo concetto è rimasto?
Allora no, non è rimasto, proprio perché si sono resi conto che trovare fondi poi non è così facile, e quindi di fatto, soprattutto per quanto riguarda il fringe benefit, hanno fatto una stima, diciamo hanno evitato una tassazione delle auto, ma l'hanno ridistribuita a seconda delle emissioni di CO2, limitandola soltanto per il primo anno. E anche per quanto riguarda iperammortamento e superammortamento si parla limitatamente dell'anno 2020, quindi di beni che devono essere acquistati entro il 2020 o che comunque devono essere ordinati entro la fine del 2020 e consegnato entro il giugno del 2021.
Grazie. Allora, Chiara ha detto molto chiaramente informazioni che non arrivano alle imprese, lo ha detto, e l'ha detto anche il Ministero in quella riunione. Si sono resi conto che queste informazioni molto importanti non arrivano dove devono arrivare, ce lo siamo detti anche perché, e abbiamo detto che voi questo lo fate. Allora, Nicola e Andrea, portateci 2 esempi, no? Questa seconda parte chiudetela voi portandoci un po' la nostra esperienza e qualche case history su questo tema.
Sì. Io, una cosa importante sulla conoscenza del territorio è le varie agevolazioni per le imprese. Io sono pugliese, mi sono trapiantato a Roma e lavoro per Montepaschi Leasing & Factory. Mi sento un vero e proprio dipendente a stipendio variabile, quello che diceva il direttore prima. In Montepaschi noi seguiamo anche la rete bancaria, vale a dire se uno entra in banca e chiede un'operazione di leasing, è interessato al leasing, la banca chiama noi, quindi siamo veramente degli attori principali sul territorio. E sicuramente è buffo come l'80% della mia clientela è tra il Lazio e la Puglia, Quindi bisogna conoscere bene il territorio, conoscere bene le imprese, essere sempre presenti, aggiornarle. Io seguo una tipologia di clientela che non è proprio la piccolissima, seguo principalmente le PMI, dove le PMI sono informate, hanno letto qualcosa, i più evoluti hanno però dei consulenti che li supportano nel mondo delle agevolazioni, ma alla fin fine se vanno in banca non hanno nessuna risposta, la verità è questa. Noi siamo in piedi perché siamo aggiornati noi agenti, siamo in piedi perché abbiamo una fame, ma non una fame economica, abbiamo il desiderio di non fare brutta figura con i clienti e supportarli sempre di più, quindi lavoriamo con dei clienti fidelizzati. Io vorrei portare due esempi, uno tra parentesi e qui, ma ho un cliente che ho seguito per 20 anni e 2 anni fa con lui io ho seguito il finanziamento per l'apertura di una clinica, poi della seconda clinica. Nel 2011 mi chiese di entrare nel consiglio di amministrazione nelle sue cliniche, gli disse guarda, preferisco restare tuo consulente, tuo agente finanziario. 2 anni fa è venuto e ha detto Andrea che dici, voglio vendere le cliniche. Questo vi dà un po' l'idea, no, di che rapporto si può creare tra noi e il cliente. E quest'anno ha venduto le cliniche, no? È stato molto buffo perché quando ha firmato mi ha detto mi fai una cortesia, mi accompagni alla firma della vendita delle cliniche. Quindi si è creato con un cliente un rapporto solidissimo. Questo è un cliente che ho seguito per 20 anni, gli ho finanziato all'incirca 32 milioni di euro. Quindi è impressionante come, probabilmente sono stato bravo, ma non spetta a me dirlo, però siamo riusciti a affiancare il cliente imprenditore in tutta la sua crescita, in questo caso anche nella fine della sua crescita, fine relativa perché si è tenuto gli immobili, ha solo venduto le cliniche. E invece io dico sempre che noi non ci dobbiamo troppo autoreferenziare per principio. Io, a differenza di Nicola, non ho mai voluto strutturarmi in modo importante e ahimè rispondo al telefono anche il sabato e la domenica perché insomma sono una struttura abbastanza piccola, ma i miei clienti li conosco bene. Di tutti i clienti, quando parlo con la società di leasing a cui mando l'operazione, si fidano ciecamente perché lo vado a trovare più volte, conosco le sue esigenze a memoria e a volte cerco anche di stimolarlo lì dove non ha capito l'area di business o cerco di fare con lui dei brainstorming per trovare insieme delle possibilità. Io ho voluto invitare qui la famiglia Lenosci, che sono degli imprenditori pugliesi come me, però la voglio raccontare un attimo come case history perché è divertente per il ruolo che noi agenti abbiamo sul territorio. E questo cliente, la famiglia Lenosci, li ho conosciuti 4 anni fa, loro sono attivi nella GDO, li ho seguito ad un primo investimento immobiliare, un leasing immobiliare, e dopodiché Montepaschi Leasing, che rappresento, aveva in contenzioso un immobile sempre in provincia di Bari, gli ho dato la possibilità di comprare questo bene. Adesso gli sto seguendo col credito d'imposta, gli sto seguendo il finanziamento di tutta la parte strumentale per allestire questo immobile. Loro sono interessati anche all'acquisto di un immobile della banca, non proprio della società di leasing ma della banca, e quindi è stimolante affiancare un cliente in questo caso perché cresciamo insieme e questo credo che sia per noi la cosa più bella. Adesso lascio la parola però a Gianni Lenosci che carinamente viene qui e ci racconta la sua storia da imprenditore.
Non penso che prego. Va bene questo. Va bene. Buongiorno a tutti. Noi ci occupiamo soprattutto di supermercati, è un'azienda che è nata circa 20 anni fa con me e con mio fratello. E niente, abbiamo conosciuto così per caso Andrea e quindi da circa 4 anni e mezzo, non so se adesso se è una cosa positiva o una cosa negativa, ai posteri l'ardua sentenza, però sicuramente avere solo un intermediario non è il massimo per un imprenditore, perché sarebbe giusto avere più di un intermediario, però quando si instaura un rapporto di fiducia, un rapporto dove alla domanda arriva subito immediatamente una risposta certa, sicura e immediata, è sicuramente una cosa positiva per qualsiasi imprenditore. Poi ho detto, noi siamo sempre presenti sul territorio, cerchiamo di fare sempre nuovo sviluppo, questo nuovo sviluppo passa comunque sia da qualcuno che ci deve finanziare per avere la possibilità di ingrandirci e di migliorarci. Tutto qui.
Devo dire che anche però un modello, come dire, commerciale innovativo, quindi vorrei che parlassi anche del tuo modello commerciale innovativo, perché poi la funzione del mestiere dell'agente, della banca, comunque di Lisa, è sì quella di finanziare qualcosa che va in produzione, ma se questo qualcosa è in linea con come dire, i temi del momento, green economy, piuttosto che la funzione è doppia,
certo.
Cioè, quello che diceva la dottoressa Palermo legandosi al tema, non è una moda, non è un mood quello di dire parliamo di green economy o parliamo di, facciamolo anche in maniera seria, e chi favorisce gli investimenti può essere anche la cartina di tornasole degli investimenti giusti, no? Il concetto in Europa è PMI sì, ma più che PMI parliamo di investimenti sostenibili. Oggi il concetto all'interno di è sono investimenti sostenibili, investimenti che vanno verso la direzione della sostenibilità, del green, dell'ambiente, eccetera eccetera, e ci chiedono anche a noi di operatori di Lise di essere, come dire, attenti a questo tipo di... Beh, io credo che questa sia una risposta, no? Se tu ci spieghi un attimo cosa fai velocemente.
Certo, noi facciamo supermercati sempre in Puglia, siamo partiti circa 10 anni fa con il chilometro zero e anche il miglio zero, perché avendo anche delle pescherie cerchiamo di, abbiamo allacciato rapporti con le marinerie locali per acquistare il pesce direttamente dal nostro mare, perché quando abbiamo cominciato per esempio a fare pesce arrivava tutto il pesce da tutte le parti del mondo tranne quello del nostro mare. Come io sono un grande mangiatore di pesce e quindi per me era importante avere anche il pesce locale. Abbiamo dovuto parlare tanto, spesso con i piccoli agricoltori per avere il chilometro zero anche per quanto riguarda sia la verdura che la frutta. E poi, visto che parliamo anche di green, i nostri supermercati sono quasi tutti completi di fotovoltaico, siamo quasi indipendenti dall'energia elettrica per l'80%, ricicliamo tutte le acque di condensa dei frigoriferi, quindi che non vengono buttate, non vengono immesse nella rete fognaria, ma vengono usate per le pulizie delle aree esterne dei nostri supermercati e niente, cerchiamo di essere presenti sul territorio anche e soprattutto sia per il chilometro zero, che è la nostra proprio...
Quindi un supermercato a chilometro zero.
Assolutamente
concetto
sì.
Innovativo.
Il concetto è questo.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie.
Nicola, vorrei anche a te la stessa testimonianza.
Allora, sicuramente oltre che confrontarci con la clientela, la battaglia più dura è confrontarsi con i consulenti e i commercialisti che ovviamente conoscono a volte meglio di noi la clientela, perché poi si innesca proprio una vera e propria gara di conoscenze e quindi è importante avere questi rapporti che poi diventano amichevoli nel tempo con questi professionisti sul territorio. Grazie a dei rapporti particolarmente cordiali e continuativi con uno di questi professionisti mi è stata data la possibilità di conoscere il dottor Ricchiuto, che può essere l'emblema di quello che dicevamo prima, vale a dire attività innovativa nell'ambito del green. E il dottor Ricchiuto è qui e vi saprà dire meglio di noi. Il dottor Ricchiuto è il patron del gruppo Specchiasol. Prego dottore, venga. Ci spiega ora cosa fa e cosa ha fatto. No, meglio che più visibile. Ecco. Prego, ce l'ha. Perfetto.
Spento? Beh, intanto buongiorno a tutti, mi chiamo Giuseppe Maria Ricchiuto, nato in provincia di Lecce a Specchia. Nel 70 facevo il rappresentante, vendevo erbe, erboristeria, un mercato molto modesto, molto entusiasmante per un giovane che voleva affrontare una cosa nuova e diversa. Quindi in quegli anni parlare di erboristeria, di futuro dell'erboristeria, ricevevo solo umiliazioni. Cosa fai? Vendi erbe? E che sono queste erbe? erbe vendere un po'. Io invece già vedevo un futuro perché con le erbe si vendevano le tisane servivano per la salute, ma era solo una cultura popolare. Cioè, la tradizione popolare, di scientifico non c'era nulla. Prendi questa pozione, questa tisana, ma senza una illustrazione scientifica. Perché funziona questa tisana? Per la bronchite, per altri organi. Quindi non c'era nulla di tutto questo. Un serpente erborista. Pensate un po', scusate se mi divago un po', pensate un po' che in quegli anni lì l'erborista non aveva la bilancia. Per comporre la miscela, per prendere la bardana e l'ortica, per comporre una tisana, la sua unità di misura era la pozione. Qualcuno ricorda cos'è? La pozione consisteva nella presa con le tre dita delle erbe, una pozione di bardana, due pozioni di ortica, con quelle si faceva la miscela. Con questo, voglio dire, in quegli anni esisteva ancora questo sistema di cultura salutistico-erboristico. Io avevo in mente di trasformare questa cultura insieme ad altri miei amici con i quali si parlava già di ecologia, di eccessivo consumismo e quindi c'era un certo movimento negli anni 70-71. E così al primo gruzzoletto comprai un pezzo di terra dove volevo costruire il mio primo capannone, perché prima ero nei vari locali in affitto. E lì ebbi la prima fortuna di incontrare una società di Brescia, una società di leasing, per costruire su quel terreno che avevo comprato il mio primo capannone. E potete immaginare un rappresentante, che un venditore, che aspirava a cose più grandi, parlare di leasing era molto difficile capire. Però lei ha parlato bene prima, quando ha chiesto, ma i vostri clienti cosa sanno di leasing? E voi cosa fate? Dovete illustrare, dovete dare spiegazioni. Perché per vendere non si vende solo il prodotto, ma si vende il servizio, ma soprattutto vendiamo noi stessi. Ed è quello che io ho sempre adottato nel mio sistema, nella scelta dei fornitori, guardare in faccia la persona. Ma di questo mi posso fidare? A prescindere dalle condizioni di vendita, a prescindere dal prezzo, tutto quanto, ho scelto sempre persone valide, perché mi fidavo della loro professionalità, della loro conoscenza e assidua assistenza al cliente. Perché noi imprenditori di finanza, di questo sistema, non capiamo niente, non sappiamo nulla, perché siamo presi dal nostro lavoro, del nostro comprare, vendere, i rappresentanti, lo sconto, il mercato, l'evoluzione, la fiera, cioè della parte finanziaria, non vi dico poi dei bilanci, quindi è un altro argomento. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di voi, della vostra professionalità, del vostro conoscenza. Quindi il vostro servizio soprattutto, più che il prodotto, perché il prodotto ce l'hanno tutti, ma non tutti sanno dare il servizio. E quindi io ho sempre tenuto in grande considerazione la persona, il servizio, l'assistenza, e quindi così è incominciata la mia avventura aziendale. Oggi ho più di 200 dipendenti, ho 3 aziende produttive, perché da quella storia dell'erborista che fa la miscela di erbe con le pozioni, oggi parliamo di fitoterapia, di medicina naturale. E quindi sono tra quelli in Italia e in Europa che abbiamo trasformato quella tradizione popolare, quella cultura popolare, in una ricerca rigorosamente scientifica. Quindi oggi parliamo di fitoterapia, di aromaterapia, di tante altre scienze, di prodotti naturali. Questo ho fatto, ma grazie anche ai leasing, perché ogni acquisto, voi sapete, abbiamo, per rendere un'azienda al passo con i tempi, al passo con i tempi moderni, ma soprattutto oggi si richiede che cosa? Sicurezza, qualità e servizio. Quindi non puoi più fare la pozione con le dita, ma abbiamo delle macchine, delle strutture a livello sanitario. Quindi io ho un'azienda strutturata come un'industria farmaceutica. Quindi potete immaginare le macchine, quanto costano, perché sono macchine costosissime. Non ultimo acquisto, perché ho anche un'azienda a Specchia, paese dove sono nato, perché lì sono tornato, ho ripreso i terreni di famiglia, ho cominciato a coltivare erbe officinali, così è nata un'altra azienda lì, e lì abbiamo macchine comprate con i leasing. Non ultimo, l'ultimo leasing che abbiamo fatto fortunatamente, perché mi ha dato grandi vantaggi economici, di prestigio, ma soprattutto di qualità, perché oggi la macchina moderna non è solo una macchina che produce, ma è una macchina che assolve tutti gli impegni sociali, sanitari, che garantisce la qualità, la sicurezza per gli operatori e quant'altro. E quindi ho comprato una macchina che mi consente oggi di risparmiare almeno il 30% sul prodotto finito, quindi vado al mercato con delle condizioni favorevoli, perché questa azienda, che è a Specchia, provincia di Lecce, si è specializzata nel fare filtri, cialde, capsule, tutte erbe officinali, quindi tisane. E quell'azienda lì, a differenza dell'azienda di Verona, che serve farmacie, erboristerie e parafarmacie, quella di Specchia invece serve solo la grande distribuzione, quindi ho diversificato. Quindi ho consumato 50 anni di lavoro, di impegno, però sono contento, felice, ho speso bene i miei anni con voi, con il leasing. Grazie. Auguri.
Grazie, grazie. Insomma, a me mi ha colpito particolarmente, ho cominciato da quel capannone e da quel leasing, beh, insomma è una bella cosa, no? Una bella storia, sentire dire che comincio da quel capannone e da quel leasing ci fa sentire anche un pochino più, come dire, più compliant con un'economia che cresce. D'altronde i numeri per noi sono importanti, noi lo diciamo con orgoglio, l'anno scorso abbiamo fatto 30 miliardi di stipulato, che è un bel importo, 1.7 di PIL, ma non è tanto quello che è importante, ma quello che è l'effetto indiretto di quello che noi finanziamo, perché lo stipulato serve a finanziare macchine, serve a favorire investimenti industriali, e quindi non riusciamo a calcolare tutto il PIL indiretto che crea il nostro PIL. E quindi è quello che nel tempo poi cambierà, perché sicuramente oggi abbiamo parlato di leasing finanziario, principalmente di finanziario, ma pensate a tutto il leasing operativo, che è il futuro nel cambiamento, che è il futuro nei desiderata dei consumatori. Servizi, 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 servizi. Noi oggi i servizi sono banali sul leasing operativo, ma ce ne possono essere infiniti. Se riusciamo ad aprire il mercato del noleggio ai servizi classici, noleggio dei pullman e dei mezzi industriali, stiamo cercando di farlo, se riusciamo ad aprire quel mercato, i servizi non sono solo le manutenzioni legate ai motori, alle gomme, eccetera, ma perché no la bigliettazione, ad esempio, nei pullman, o tutti quei servizi di sicurezza sugli incidenti che possono essere, sono tantissimi, infiniti. Quindi spazi che si creano e spazi che dobbiamo creare. Quello che è fondamentale, chiudiamo perché dobbiamo andare a pranzo, abbiamo esplorato un po' anche noi, è che dobbiamo occupare il territorio. Dobbiamo mettere le nostre bandierine. Le bandierine non sono fatte di occupazione belligerante, sono bandierine fatte di consulenza.
sono bandierine fatte di presenza, di professionalità, di accompagnamento, di vicinanza. Questa è la nostra strada e ci farà crescere l'industria dell'ISA e ci farà crescere nella partnership, nel partenariato che quotidianamente dobbiamo avere con gli imprenditori che seguiamo. Quindi è fondamentale questo. Ci auguriamo un futuro fatto di queste cose. Io sono convinto che ad aprile, quando avremo la nostra manifestazione annuale LIS 2020 presso il Sole 24 Ore, i due giorni in cui discuteremo di tante cose, parleremo molto di reti agenziali, parleremo molto di agricoltura, parleremo molto di piccole e medie imprese, soprattutto quelle piccole. Parleremo anche di come veniamo percepiti dai giovani, quindi dai neolaureati, cosa pensano del nostro mondo, se vogliono entrare nel nostro mondo, perché vogliono entrare. E parleremo anche di strutture organizzative, perché indubbiamente se cambia la domanda, le nostre strutture organizzative, nostre e delle nostre associate, da qui a 5 anni dovranno essere completamente diverse rispetto a quella di oggi. Avremo personale diverso, ma avremo organizzazioni diverse, forse avremo meno numeri, cioè meno persone, un'organizzazione più corta, tante partnership esterne e tanti sicuramente sistemi innovativi per gestire i portafogli e per fare mercato. Non a caso come Assilea stiamo cercando proprio di fare questo per favorire i nostri associati in termini di machine learning, nel tentativo di anticipare eventi sia da un punto di vista della gestione delle poste sia da un punto di vista del rischio in generale. Quindi chiudo andando a pranzo, ringrazio tutti gli ospiti che sono intervenuti questa mattina, ringrazio voi che avete avuto la pazienza di ascoltarci. E vi invito tutti all'IS 2020 il 28-29 di aprile a Sole 24 Ore qui a Milano. Grazie a tutti.